Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Lettura del Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo, il Signore Gesù disse ai discepoli: chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio, e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui. Gli disse Giuda, non l'Iscariota: Signore, com'è accaduto che devi manifestarti a noi e non al mondo? Gli rispose Gesù: se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole, e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Parola del Signore.
Gloria a te, Cristo.
Il Vangelo che abbiamo appena ascoltato propone le raccomandazioni di Gesù ai suoi discepoli, perché una volta che egli sia asceso al cielo, e festeggeremo tra poco proprio la solennità dell'ascensione al cielo, questi discepoli si mantengano in comunione con lui e quindi con Dio Padre. Come può avvenire questo? Ciò potrà avvenire, dice Gesù, se i discepoli accolgono i suoi comandamenti, ossia li praticano. Perché accogliere la parola, accogliere i comandamenti, significa praticarli. Non chi dice Signore, Signore, ma chi fa la volontà del Padre mio, questi mi ama. L'osservanza dei comandamenti di Gesù è da lui stesso considerata proprio espressione d'amore. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Ma come può? Come si può rendere un comandamento compatibile con l'amore? Non esige l'amore una piena spontaneità, un'assenza di comando. Beh, una piena spontaneità, sappiamo benissimo che chi si allena ad amare, la spontaneità non è proprio la categoria fondamentale, ma certamente un comando, si può comandare di amare. L'apparente contraddizione si scioglie se consideriamo qual è il comandamento nuovo dato da Gesù ai suoi discepoli. Lo ricorderete: come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Il comandamento di Gesù deriva dall'amore con cui egli ama i discepoli. Prima del comandamento dato c'è un amore che lo precede: come io ho amato voi, amatevi gli uni gli altri. E l'amore di un altro obbliga a una risposta. Certo, non obbliga nella forma della violenza che pretende una corrispondenza, come vuoi tu, come pretendi tu, lo sappiamo. Non è questo. Questo non è amore. Questa è pretesa, a volte violenta. Obbliga perché ti chiede di prendere posizione, obbliga lasciando liberi, invocando la corrispondenza, senza minimamente pretenderla. L'imperativo amami, con cui chi ama si rivolge all'altra persona, è un ordine che riceve la sua forza dall'amore stesso. Chi ama, infatti, chiede di essere corrisposto esattamente per questo, perché prima ama lui. E Gesù fa così: come io ho amato voi, anche voi amatevi gli uni gli altri. Quello che chiede non è di fare qualcosa, ma di non rifiutare questo amore, questa preferenza, di accoglierlo, semplicemente di accoglierlo. Rimanete in me, rimanete nel mio amore. Quante volte lo dice nel Vangelo di Giovanni. Quello che già vale per gli amori umani assume un rilievo speciale nel caso di Gesù, del suo amore che ci raggiunge in una maniera totalmente immeritata. E il suo amore è veramente totalizzante, come ci ha mostrato nella sua vicenda di vita, di morte, di resurrezione. Il comandamento di Gesù è la parola con cui l'amante attira l'amato nell'intimità di un abbraccio, dentro una comunione di amore. L'intimità richiesta da Gesù ai suoi discepoli non è una forma di sequestro affettivo, alla stregua di certe relazioni malate, amorose, familiari o amicali, in cui l'altro viene soffocato da una malsana gelosia. Non è così. La relazione con Gesù non chiude, ma apre. Apre agli altri, apre a tutti, apre anche a Dio Padre. Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Abiteremo in lui. Ecco, questo non lascia le cose come prima. Se ami una persona desideri di conformarti a quella persona. E anche questo dice Gesù. Non è che qualunque cosa, qualunque comportamento è compatibile con il Vangelo. No. Oggi si chiede alla Chiesa di battezzare tutto. Qualunque cosa si debba fare, qualunque cosa sia comunemente pensata come buona, bisogna battezzarla. Ma non tutti i comportamenti sono conformi al Vangelo. O sbaglio? Ci sono delle cose che sono contraddittorie rispetto al Vangelo. È così. E quindi la Chiesa non dovrà battezzare tutto, dovrà discernere. Non è che deve stare al passo dei tempi, deve stare al passo di Cristo, del suo Vangelo, dei suoi comandamenti. L'effetto dell'amore divino, accolto attraverso l'ascolto obbediente della sua parola, è indicato e sollecitato nella lettera di San Paolo ai Filippesi, da cui è tratta l'epistola. L'Apostolo scrive che è Dio, infatti, che suscita in voi il volere e l'operare secondo il suo disegno d'amore. A noi non è chiesta una impossibile prestazione d'amore, tanto più se fosse richiesta una prestazione d'amore all'altezza dell'amore di Dio, ma è impossibile, inimmaginabile. Ma è anzitutto concesso di amare mediante lo Spirito che è stato messo nei nostri cuori, infuso nei nostri cuori e che suscita disposizioni profonde che si traducono in azioni concrete. È Dio che suscita in noi volere l'operare. Non è che siamo noi capaci di amare, ma non siamo neanche capaci di amarci noi stessi, di amare gli altri. È semplicemente che non è che dobbiamo metterci in proprio, sforzarci proprio. Come io ho amato voi, così anche voi amatevi gli uni gli altri. Se non sta la prima, se non abbiamo consapevolezza della prima, se non ci guardiamo a partire da quella cosa, non partiamo per niente. Io non parto proprio per niente. Proprio oggi ci pensavo, com'è difficile partire ogni giorno da questo. Non dovrò fare questo, dovrò fare quest'altro, ma come io ho amato te. Parti da qui, perché se non partiamo da qui non ci riusciamo a muovere. È la sua iniziativa che va custodita, che va ripresa. La traduzione in comportamento concreto dell'obbedienza a Dio viene reso da Paolo con questo imperativo: fate tutto senza mormorare e senza esitare. Non è che è indicata una sottomissione passiva, rassegnata, ma un comportamento che vuole salvaguardare precisamente il bene ricevuto da Dio, evitando ogni compromesso con il male, senza esitazione, senza mormorazione. E questo è precisamente quel che siamo chiamati a fare, perché l'irreprensibilità della vita buona è richiesta ai cristiani non perché si sentano migliori degli altri o perché prendano distanza dagli altri, ma proprio perché diano buona testimonianza di sé agli altri, buona testimonianza di Cristo agli altri. Dalle vostre opere vi riconosceranno, dall'amore che avrete gli uni agli altri vi riconosceranno. E infatti dice Paolo, in mezzo a loro voi risplendete come astri nel mondo. Noi risplendiamo come astri nel mondo, esattamente quando la nostra vita, il nostro modo di essere, il nostro modo di fare, il nostro modo di tentare di vivere il Vangelo, si realizza, si compie. È così. Non il nostro modo di adeguarci alla mentalità comune. È difficile non adeguarsi alla mentalità comune, ma anche i cristiani si adeguano. Ma noi non ci dobbiamo adeguare alla mentalità comune, non dobbiamo essere più moderni, dobbiamo essere cristiani oggi, certo, ma non più moderni. Ma che mi interessa? Io devo rispondere della mia vita a Cristo. E non dovrò fare della mia appartenenza a Lui una ragione di vanto, ma per carità, proprio perché, anche perché cammino da fare. Ma il mio riferimento è il Vangelo di Gesù Cristo, non il Vangelo di oggi, che è diverso da quello di ieri, che è diverso da quello dell'altro ieri, che sarà diverso da quello dell'altro. Perché quando tu sposi il tempo nel quale vivi, ti accorgi che dopo un po' hai sposato uno che è già andato, perché è già cambiato. Se mi amate, osservate i miei comandamenti. Non entro nei particolari, non faccio esempi perché dopo gli esempi diventano più difficili ed equivoci. Perché se fai certi esempi, stai in una certa parte. Se fai altri esempi, stai dall'altra parte. Ma la sostanza è la stessa. E la prima lettura, tratta dagli Atti degli Apostoli, ci ricorda che il Signore è il Signore di tutti. L'effetto sprigionato dalla sua Pasqua non è circoscritto a un gruppo di uomini, ma va al di là del tempo e dello spazio, giunge agli estremi confini della terra, fino alla fine del mondo. Certo, non si tratta, come per i cristiani, anche per i pagani, così li chiama gli Atti degli Apostoli, di qualcosa che avviene automaticamente, proprio no. Nei pagani lo Spirito può operare nella misura in cui anche loro accordano la loro vita allo Spirito di Cristo, alla sua lunghezza d'onda. È il caso di Cornelio, di cui si dice che era religioso e timorato di Dio, un centurione. Con tutta la sua famiglia faceva molte elemosine al popolo, pregava sempre Dio. La testimonianza di Pietro conferma questa visione. In verità, dice Pietro, sto rendendomi conto che Dio non fa preferenze di persone, ma accoglie chi lo teme, chi pratica la giustizia, a qualunque nazione appartenga. Che sguardo, che apertura e al tempo stesso che precisione. Confidiamo anche noi nel gratuito dono di Dio che abbiamo ricevuto e rimaniamo attenti e disponibili alla grazia.